regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout, sono le 18:33, questi sono i 105.250 dell'unica radio libera dell'etere torinese. Un saluto anche a chi ci ascolta in streaming attraverso il sito della radio, radioblackout.org. Questo è il Colpo della Strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea, che va in onda ogni lunedì dalle 18:30 alle 20. Lunedì scorso vi abbiamo lasciati e lasciate senza di noi, ma oggi insomma torniamo puntuali con una puntata ricca di argomenti. Prima di iniziare diamo un po' di numeri.
Sì, per mettervi in contatto con noi, lo 011 24 95 669 e il 346 66 73 263.
E allora oggi, come dicevo, puntata ricca di argomenti, parleremo di Expo 2015 e quindi più in generale di esposizioni universali. Valentina insomma ha preparato un ricco approfondimento rispetto alla storia proprio delle esposizioni universali, e poi insomma si parlerà di Expo, che non è soltanto cantiere di speculazioni e banco di prova delle nuove riforme strutturali del lavoro, ma insomma si configura anche come spazio di produzione di discorso, di simboli, di miti e di pratiche che vanno ad alimentare un'idea di mondo insomma nata nella notte dei tempi. Intanto arriva il primo messaggio della puntata, è un cisti, controllori sui vagoni metro, direzione Fermi, insomma quindi fate molta attenzione. Dicevo, quindi oggi parleremo di Expo, appunto non solo con le criticità che siamo abituati ormai a sentire rispetto al lavoro gratuito, rispetto alla cementificazione, alla speculazione, ma anche come appunto produzioni di discorsi e di immaginari che vanno insomma a toccare in particolar modo le donne, con il progetto Women for Expo, che parla di nutrimento e lo fa mettendo al centro la cultura femminile, e anche di mondo GLBTQ attraverso anche la ormai famigerata Gay Street milanese. Il tutto lo tratteremo in diretta con Mauro delle Lucciole di Milano, che fa parte del coordinamento No Expo milanese, che si sta interessando in particolar modo delle questioni di genere, e quindi sta insomma guardando e criticando questo mega evento con questo occhio particolare. Però insomma direi di entrare nel vivo, e lascio la parola a Valentina per questa storia delle esposizioni universali.
Sì, come dicevi tu, appunto, si tratta di produzione di immaginaria anche, no? Di una forma, insomma, di uno degli esempi dell'industria culturale dei nostri tempi, dei tempi della modernità, fin dal 1851, che è la data della prima Expo, della prima esposizione universale a Londra. E vedremo che c'è una sostanziale continuità, pur nelle trasformazioni del senso e del ruolo del dispositivo espositivo rappresentato dalle esposizioni universali, trasformazioni dovute a loro volta alle trasformazioni del capitale, no? Dei cicli del capitale, che dal 1851 fino ai giorni nostri, al 2015, si sono succeduti, non essendo l'Expo poi altro che la grande vetrina del capitale, delle sue merci, ma in realtà c'è una sostanziale continuità nel senso e nella produzione di immaginari, appunto. Questa breve retrospettiva mi è stata ispirata dall'esergo che ho trovato in un libro che in realtà è dedicato alla storia delle esposizioni universali, che si intitola Atlante delle grandi esposizioni universali, storia e geografia del medium espositivo, di Luca Massidda, edito dalla Franco Angeli. E l'esergo che c'è proprio nell'incipit del libro è una citazione da Cien años de soledad di Gabriel García Márquez, il quale racconta ad un certo punto che dopo un primo passaggio degli Zingari di Melchiades nel villaggio di Macondo, questi si erano ripresentati una seconda volta, ma erano un gruppo diverso, e non si trattava più di araldi del progresso come i primi, che avevano portato ad esempio la macchina per fare il ghiaccio, ma di spacciatori di svaghi. L'esergo quindi mi è sembrato particolarmente significativo, perché mostra la duplice natura delle esposizioni universali, che è anche la complessità della natura del capitalismo, con quella che Daniel Ben Said, il compianto Daniel Ben Said, chiamava la vitalità morbide del capitale. Un capitalismo quindi che fin dall'inizio, in modo sempre più marcato, con lo spostamento massivo sull'immaterialità e con una produzione che anche è sempre produzione di bisogni, più che mai oggi quindi spacciatore di svaghi, proprio per citare l'espressione di Gabriel García Márquez. Oggi, e per oggi intendo almeno negli ultimi 20 anni, il dispositivo dell'esposizione universale, lo vediamo in questi giorni, è tornato ad assumere appunto una nuova centralità, proprio a causa delle modificazioni dell'economia globale, della presenza massiccia e diffusa dei media. Il testo che citavo prima, questo testo della Franco Angeli, si chiede come mai ciò sia possibile, cioè si chiede il motivo di questa rinnovata centralità dell'esposizione universale, del mega evento attraverso il quale il capitale si autorappresenta, si conferma, si giustifica, visto che i vecchi valori che avevano messo capo alle prime esposizioni universali non ci sono più, non esistono più. I vecchi valori erano l'allora nascente società di massa, l'autorappresentazione identitaria degli stati nazione, no? Che si autorappresentavano, facevano una corsa per arrivare primi alle esposizioni universali con le loro invenzioni tecnologiche e produttive, il modo di produzione industriale che appunto all'epoca era, come dire, non tanto ai suoi esordi ma quasi, la metropoli moderna, l'ideologia modernista che teneva un po' insieme tutte queste cose, ed un'industria culturale ancora giovane. E quindi ciò che ho trovato interessante nel testo che citavo prima è appunto la domanda che si pone, no? Qual è il ruolo dell'esposizione universale, dato che questi valori sono storicamente trasformati in un mondo appunto del tutto globalizzato e dove l'urbanità è da concepirsi come urbanità transnazionale. Beh, intanto appunto le esposizioni hanno un profondo rapporto, come dicevo prima, con l'andamento ciclico del capitalismo globale, e si possono distinguere tre fasi specifiche nella storia del medium espositivo. La prima, quella europea, tra il 1851 e il 1900, la seconda, quella che sposta l'asse della centralità e del ruolo egemone appunto nelle esposizioni universali sugli Stati Uniti tra il 1900 e il 1950, E una terza fase che invece vede un, come dire, un triopolio spostato però verso l'ultimo membro della terna, Stati Uniti, Europa, Asia, che è appunto, come dire, la fase in cui siamo noi tuttora, no? Quella compresa tra il 1950 e il 2015. In parte la sparizione, e questo è un dato molto significativo, per lungo tempo, per circa 20 anni, negli anni 80 e 90, della spettacolarità espositiva è spiegata anche in parte da un fenomeno culturale importante, e cioè da una spettacolarità espositiva molto più egemonica che è stata quella televisiva, no? Ma non è soltanto questa la spiegazione. Bisogna fare appunto un passo indietro a quelle che furono le condizioni industriali, culturali e sociali che videro la nascita delle esposizioni universali. Allora, nel 1800 nessuna città nel mondo aveva ancora 1 milione di abitanti. Londra li sfiorava, Parigi ne aveva poco più di 500.000, e qui cito Mumford, che è stato il grande storico delle metropoli occidentali, con una modernità sconvolgente, perché scriveva negli anni 30 e sentirete che insomma molte cose che dice sono tuttora attuali. Bene, in soli 50 anni, e quindi intorno al 1850, Londra aveva già 2 milioni di abitanti, quindi aveva raddoppiato la sua popolazione, e Parigi più di 1 milione. E quindi la prima rivoluzione industriale aveva innescato, no, questa vorticosa crescita della popolazione urbana, che aveva messo capo alla nascita delle metropoli. Intorno alla seconda metà del XIX secolo c'era stato un nuovo ciclo di espansione capitalistico che aveva portato ad uno sviluppo economico senza precedenti, tale per cui Eric Hobsbawm, che è un altro grande storico invece più vicino ai giorni nostri, può definire le esposizioni universali come riti di autoesaltazione capitalistica, e lo cito letteralmente, ognuna incastonata in un monumento solenne alla ricchezza e al progresso tecnico. E quindi da questo punto di vista, come autorappresentazione, autoconferma del capitalismo, dal motto dell'Expo di New York del 1939, This is tomorrow, sentite com'era già moderno, no? Questo è già domani, al nutrire il pianeta di oggi non sembra passato in realtà molto tempo, no? Si sente una certa aria di famiglia, cambia solo l'immagine con la quale il capitalismo si autorappresenta in una sorta di selfie, no? Che come tutti sanno sono tra l'altro le foto meno veritiere di tutte, perché sono del tutto artificiali per postura, scelta della luce, l'inquadratura, no? Sempre la migliore. Quando ci si fotografa si cerca di fotografarsi sempre al meglio, o almeno così si crede. Quindi l'esposizione universale, mi viene da dire, è proprio come il selfie del capitalismo, no? Sul piano dell'immagine, e l'immagine conta moltissimo in un contesto in cui sempre di più la produzione reale è affiancata, sovradeterminata quasi, dalla produzione multiforme di nuovi bisogni. Ma il dualismo degli zingari di Marques, no, tra araldi del progresso e spacciatori di svaghi, serve anche per spiegare la differenza radicale che si nota già fin dalle prime esposizioni universali tra Londra e Parigi. Per esprimerci ancora con le parole di Mumford, la metropoli è il concentramento urbano dell'esposizione universale in cui si coniugano affari e divertimento. Quanto più gli affari assumono forma astratta, con l'accento posto sempre di più sulle manipolazioni finanziarie, regolarità e automatismo, disciplina matematica, tanto più cresce la necessità di un sollievo di compenso. I piaceri tradizionali della fiera, i giocolieri, gli acrobati, i giocatori, le mostre, le licenze sessuali d'ogni genere, cessano d'essere sporadici, rientrano nelle abitudini metropolitane. La metropoli stessa può essere descritta come un'esposizione mondiale in esercizio continuo. Era il 1938 quando Mumford appunto si esprimeva in questi termini. Il battesimo dell'esposizione universale era rappresentato dalla Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, che si tenne a Londra nel 1851 con la costruzione del mastodontico Crystal Palace. Ne trovate diverse rappresentazioni se andate su Google Images, ma la fase londinese, appunto, che l'autore del testo che citavo prima, Luca Massidda, definisce strutturale, in quanto maggiormente orientata sulla tecnica, sulle invenzioni industriali, eccetera, finisce già nel 1862, quando comincia la fase parigina, che invece potremmo definire come la via sovrastrutturale all'Expo, quella che viene perseguita in fondo ancora oggi. Sovrastrutturale in che senso? Beh, perché era già orientata in modo radicale al consumo, quindi alla produzione di bisogni, di immaginario, eccetera, eccetera. In realtà l'Expo è fin dall'inizio orientata al consumo, perché, e questo è un esempio molto significativo, terminata l'esposizione universale del 51 a Londra, sulle colonne del periodico diretto da Charles Dickens si apre un dibattito su cosa fare della serra di Paxton, il Crystal Palace appunto, e la via più caldeggiata da lettori e lettrici della buona borghesia illuminata londinese di trasformarla in una shopping mall, e cioè in un centro commerciale a tutti gli effetti. Sabine Clem, che è l'autrice di un testo molto interessante su Charles Dickens, edito nel 2008, riporta una delle lettere pervenute al periodico. È una giovanissima ragazza a scriverla, e ve la leggo, ve ne cito alcune parti perché è molto molto interessante. Caro direttore, la mamma mi dice che le persone sono incerte su cosa fare del Crystal Palace. Per favore, spenda lei una parola in favore di quei magnifici scialli e per quegli abiti di morbida mussola. È così noioso doversi fermare in quelle sudice strade, così sporche che non si riesce a vedere per la polvere o per qualche altra simile sporcizia. Finora non avevo mai provato piacere nel guardare le vetrine, e ne avevo viste molte. Oh, la cara esposizione, dove si possono ammirare tutti i negozi e non è necessario comprare. E quindi appunto in questa lettera, che segue appunto di poco la prima esposizione, c'è già tutto: l'orientamento al consumo, tra l'altro nemmeno in primis come acquisto, no, e circolazione di denaro, ma come accumulazione di immagini, produzione di bisogni indotti, appunto, dove si possono vedere le merci e non c'è neanche bisogno di comprare, no? E forse non a caso, tra l'altro mi ha molto colpito che insomma questa lettera sia stata scritta da una donna, e cioè da qualcuno che di lì a qualche decennio diventerà non solo una categoria merceologica specifica, ma proprio un segmento importante e fondamentale entro, come dire, il mondo dei consumatori, no? E quindi c'è fin da subito un dualismo nell'esposizione, che è lo stesso poi del capitalismo dell'epoca, tra questa dimensione spettacolare consumistica e quella invece scientifico-produttiva. E lo sguardo del direttore del periodico, diretto da Charles Dickens, è già gender-oriented, potremmo dire, no? I produttori sono maschi e le consumatrici più efferate ed accanite sono femmine. E a questo punto mi è venuto in mente che non a caso Marx, prima di scrivere la bellissima e ancora straordinariamente evocativa quarta parte del primo capitolo del Capitale, che si intitola evocativamente Il carattere di feticcio della merce e il suo segreto, è a Londra e vede l'esposizione universale del 1851. La merce, che è esattamente ciò che si espone nelle Expo e fin dall'inizio, perché le Expo non espongono prodotti del lavoro umano ma merci, hanno proprio questo di proprio, no? Sono prodotti dal lavoro umano ma trasformati in apparenze di cose, per usare proprio le espressioni di Marx, in una fantasmagoria che cade e insieme non cade sotto i sensi. E qui vado a citare appunto un brano breve del capitolo di Marx sul carattere di feticcio della merce, il suo segreto, che scrive appunto sull'onda delle suggestioni che ha in lui provocato la visione dell'esposizione universale del 51. E Marx dice: una merce sembra a prima vista qualcosa di triviale, perfettamente comprensibile. In quanto valore d'uso non vi è nulla in essa di misterioso, sia che soddisfi i bisogni umani con le sue proprietà naturali, sia che queste proprietà siano prodotte dal lavoro umano. È evidente che l'attività dell'uomo trasforma le materie prime fornite dalla natura in modo da renderle utili. La forma del legno, per esempio, cambia se se ne fa una tavola. Tuttavia la tavola resta legno, cioè un oggetto comune che cade sotto i sensi. Ma non appena essa si presenta come merce, allora la questione è tutt'altra. Insieme afferrabile e inafferrabile, non le basta più di posare i piedi sulla terra, essa si drizza, per così dire, sulla sua testa di legno di fronte alle altre merci e si abbandona ai capricci più bizzarri che se si mettesse a ballare. Questa appunto è la teoria ormai classica di Marx sulla merce, dotata di un carattere mistico appunto, per cui balla e fa ghiribizzi come se fosse viva, che Marx spiega, adesso qui cercherò di dilungarmi il meno possibile, no? Con lo sdoppiamento essenziale nell'oggetto, che appunto non è più solo un valore d'uso, il valore d'uso di un oggetto è la sua attitudine a soddisfare immediatamente un bisogno umano, ma questo valore d'uso è insieme il sostegno materiale di qualcosa d'altro, e questo qualcosa d'altro è il suo valore di scambio. Con questa doppia forma di oggetto d'uso, di oggetto portavalore, la merce è un bene appunto sostanzialmente immateriale astratto, il cui godimento concreto è impossibile se non attraverso l'accumulazione e lo scambio. E quindi è proprio grazie a questa sua immaterialità che la merce può colonizzare anche gli immaginari, moltiplicata oggi dai media, appunto dagli agenti di uno spettacolo che fin dall'inizio è il suo palcoscenico, il suo habitat naturale. Ed è così che come feticcio può feticizzare anche i desideri. Marx chiama appunto carattere di feticcio della merce lo sdoppiamento del prodotto del lavoro, per cui esso volge ora una faccia e ora l'altra senza che sia mai possibile guardarle entrambe insieme e nello stesso istante. E questa stessa feticizzazione dell'oggetto operata dalla merce ad essere appunto evidente nelle esposizioni universali, ed è anche ciò che nelle diverse fasi in realtà non è mai cambiato fino ad oggi, è rimasto un tratto costante. Non a caso Benjamin le definiva con una definizione che ben si adatterebbe anche all'Expo di oggi, del 2015 di Milano, le definiva appunto luoghi di pellegrinaggio al feticcio merce. E qui appunto mi fermerei un attimo e metterei un pezzo a tema, che è The Modern Dance dei Pere Ubu del 1977, perché forse niente e nessuno più che la voce di David Thomas e lo sperimentalismo new wave di questo gruppo, che qui nel 77 con The Modern Dance era la sua prima apparizione nei 33 giri, ha meglio espresso, come dire, la portata nullificante di un certo sviluppo. Pere Ubu, The Modern Dance.